Buongiorno, io sono Matilde e in parte ci ho già risposto in precedenza, però le volevo chiedere se per caso ci sono state delle informazioni particolarmente difficili da reperire sulla strage di Bologna.
No, in realtà quello che è difficile nella strage, nel lavorare a una vicenda del genere, non è tanto la reperibilità delle informazioni, ma cercare di scansare le mistificazioni degli altri, perché le informazioni ci sono, le informazioni sono disponibili, gli atti processuali ci sono, delle condanne e quindi delle condanne passate in giudicato ci sono. Ma spesso e volentieri, dal punto di vista mediatico, anche questi dati, queste informazioni e queste verità giudiziarie, seppur parziali, sono completamente omesse oppure rivisitate in maniera, utilizzo questa parola, maliziosa. Okay? Quindi la difficoltà è stata più quella di scansare quelli che anche Lucarelli, in un podcast che abbiamo fatto recentemente insieme, parla di prosecuzione del depistaggio, cioè tante piccole operazioni maliziose a livello giornalistico, ma non solo, anche penso a testimoni che si contraddicono tra di loro in maniera quasi scientifica durante i processi, proprio per generare polverone. Ecco, tutte queste operazioni piccole, però messe in fila una dopo l'altra, costituiscono una sorta di prosecuzione dei depistaggi che ci sono stati in fase di indagine per la strage di Bologna e che sono stati peraltro condannati dal punto di vista giudiziario. Penso ai vertici dei servizi segreti, Belmonte, Musumeci, condannati a capo del SISDE e del SISMI, condannati a 10 anni proprio per depistaggio, Alicio Gelli, condannato a 10 anni per depistaggio. Cioè ci sono delle condanne che hanno accertato in maniera oggettiva che, diciamo così, figure importanti all'interno del meccanismo governativo hanno tentato di depistare le indagini degli inquirenti. Si è scoperto che c'era un sistema di depistaggio e che probabilmente non si è ancora concluso. Quindi, ecco, mi viene da dire che la difficoltà più che nel reperire le informazioni è stata quella di andare ogni volta a contrastare, le invenzioni.
Buongiorno, sono Arianna e le volevo chiedere perché la scelta è ricaduta sul racconto della strage di Bologna.
Mara, un po' questo lo accennavo prima, diciamo che molto semplicemente ho ricevuto una telefonata da un editore che avevo conosciuto, diciamo già insomma, un paio d'anni prima, in occasione della presentazione di un mio romanzo precedente, con cui poi eravamo rimasti in contatto. Sapeva che io vivevo a Bologna, sapeva anche della mia attività di storico, perché sono appunto laureato in storia, ho fatto un percorso anche successivo da ricercatore, soprattutto su quel periodo lì. Quindi sapeva che avevo una passione e comunque anche degli strumenti per poter affrontare una cosa del genere, e poi conosceva anche un po' la mia biografia, come vi ho detto prima, sapeva anche del fatto che il mio rapporto con Bologna e i bolognesi aveva un aspetto insomma, molto personale. E quindi mi è stato chiesto, detto, ma te la sentiresti di affrontare un tema del genere? E di farci un fumetto, e poi mi sono preso il mio tempo perché la proposta inizialmente mi aveva spaventato, non poco, lo dico con molta franchezza, e poi l'ho fatto. Quindi nasce tutto in questa maniera, molto più semplice di quello che sembra.
Buongiorno, sono Giorgia e volevo chiederle quale valore pensa possa avere raccontare un evento così lontano come quello della strage di Bologna.
Ma sai, Giorgia, è un evento così lontano e così vicino, mi viene da dire, nel senso che appunto stiamo assistendo in questi mesi a un processo sulla strage di Bologna. Quindi, se ancora ci sono dei percorsi giudiziari, dei processi, degli imputati, dei colpevoli che non sono ancora stati individuati, beh, diciamo che stiamo parlando di qualcosa che esiste ancora e che non è, diciamo, attribuibile ad un passato. Siamo nel presente. Siamo nel presente e siamo anche molto nel futuro. Attenzione, perché è un po' quello che io non so se avete avuto occasione di dare un'occhiata, di ascoltare il podcast che abbiamo fatto insieme a Lucarelli, alla Tobagi, ai familiari delle vittime. L'ho trovata anche su YouTube perché c'è anche una parte video eventualmente, ci sono delle immagini di archivio molto interessanti. E quello che è emerso soprattutto in questo podcast che abbiamo registrato l'anno scorso, quando era già iniziato il processo che è ancora attualmente in corso, che ha lo scopo appunto di andare a individuare i mandanti, della strage di Bologna, visto che gli esecutori ce li abbiamo già, i finanziatori, quindi è un processo molto importante perché va a indagare proprio da dove parte l'idea, da chi parte l'idea e perché. Ecco, quello che un po' abbiamo sviscerato in questo podcast ha a che fare con un meccanismo che si replica nella storia dell'Italia contemporanea in continuazione e che si applica anche ad altre vicende di carattere criminale o criminoso. Quindi non stiamo parlando, diciamo così, delle guerre puniche, stiamo parlando di qualcosa che ci mette in gioco ancora direttamente come ragazzi, come scrittori, come cittadini e che ci mette nella condizione di dover fare una riflessione. So perché perché dopo tanti anni si ha ancora paura a capire chi ha voluto questa strage, perché forse ancora delle persone occupano delle posizioni di rilievo all'interno del nostro sistema democratico, nel governo, perché forse, diciamo così, gli organismi che sono deputati a difenderci, a proteggerci, sono stati in realtà proprio colpevoli di azioni opposte rispetto alla loro missione politica. Beh, capire un meccanismo significa capire, diciamo, il meccanismo depistatorio, ma non solo di allora, significa riuscire a leggere meglio, e questo è pericoloso per alcuni, riuscire a capire meglio, decodificare meglio dei meccanismi che, anche se in altra forma, probabilmente sono reiterati e quindi non parliamo di qualcosa che è avvenuto tanto tempo fa, parliamo di qualcosa che sta ancora accadendo e che ancora spaventa. Quando c'è qualcosa che ancora spaventa, vuol dire che c'è ancora qualcosa di molto vivo e molto pericoloso che deve necessariamente essere affrontato.
Grazie Alex, queste erano le domande che sono venute fuori quando abbiamo fatto la discussione, insomma,
Bene.
collettiva. Le abbiamo organizzate in maniera tale che ogni ragazzo avesse la possibilità di fare una domanda. E ovviamente adesso che avete parlato con lui, che quei giorni quando abbiamo parlato con me, che avevamo letto, adesso avete lui e se avete delle altre curiosità sulla base di quello che Alex ci ha detto, credo che Alex sia disponibile, no?
Come no?
Rispondere individualmente.
Volentieri.
Prego. Una classe che va un po' sollecitata.
Beh, immagino però, insomma, le mascherine, la distanza dallo schermo, insomma, chiaramente se fossi lì sarebbe probabilmente tutto molto diverso.
Vuole chiedere qualcosa a lei, Alex, se ha delle curiosità?
Ma sì, cioè, nel senso che mi ha molto colpito, allora, il fatto che dei ragazzi di questa età possano affrontare una graphic novel su strage di Bologna mi colpisce molto poco perché, come dicevo prima, è un libro che è molto utilizzato nelle scuole, addirittura Bologna, tra le letture consigliate per esempio per l'estate, e quindi diciamo la sua portata comunicativa all'interno di un contesto scolastico la riesco a vedere meglio. Un libro, un romanzo invece come L'ultima madre, che è un romanzo molto spigoloso, molto intenso, in questo caso anche con un registro, diciamo, linguistico non propriamente accessibile. Il fatto che questo testo sia andato nelle loro mani mi ha colpito e mi incuriosisce. Quindi le mie domande nascono più da questo, perché i temi trattati sono complessi e ce ne sono più di uno, perché c'è la violenza di genere. perché c'è un tema legato alla genitorialità e all'incapacità all'interno delle famiglie spesso di parlare e di comunicare, non solo tra genitori e figli, ma tra genitore e genitore. Quindi sono dei temi che chiaramente trasversali e che toccano un po' i percorsi personali, individuali di ognuno. E poi c'è il tema storico, naturalmente. Però quello che più mi colpisce e quello che più mi incuriosisce è come i ragazzi hanno vissuto, diciamo, il piano narrativo legato proprio alla famiglia, all'incomunicabilità familiare e alla difficoltà di riconoscere che spesso e volentieri i problemi, le violenze, le difficoltà non arrivano da fuori, da lontano o da oltre confine, ma si annidano all'interno del proprio sistema relazionale. Questo è un tema molto duro da affrontare e sono molto curioso di capire come i ragazzi hanno vissuto questo aspetto del romanzo. È stato difficile? È stato emotivamente impegnativo, oppure non ci si è riconosciuti per niente o talmente poco che in realtà è diventato quasi un tema di sfondo. Ecco, questa è una cosa che a me interessa perché c'è un personaggio che ha 18 anni e che diciamo, è caratterizzato proprio da un'incapacità di affrontare il proprio sistema relazionale, tant'è che si rifugia per esempio nelle immagini dei documentari, cioè trova un rifugio che lo allontani dalla difficoltà di relazionarsi all'interno di una famiglia e di un sistema comunque collettivo e di comunità un po' più ampio. Ecco, è un personaggio che potrebbe avere delle caratteristiche che hanno anche a qualche ragazzo, qualcuno dei ragazzi che ha letto il libro. E allora mi interessava capire come avevano affrontato questo aspetto, quello più puramente intimo familiare. Non so se qualcuno di voi ha piacere e voglia di dirmelo, di comunicarmelo, insomma, o di criticare anche questa caratteristica del romanzo.
Ecco, lascio la parola a Matteo, allora, così.
Ciao Matteo.
Io ho trovato questo aspetto molto importante perché si basa appunto degli argomenti anche trattati, però che appunto nelle famiglie appunto le emozioni e anche le sensazioni vadano discusse, appunto, e anche diciamo discusse, e quindi deve esserci sempre una. Deve esserci una relazione e quindi non ci si può rifugiare nel silenzio anche di fronte alla difficoltà, però appunto bisogna parlarne e appunto ascoltare e imparare da quello che dei genitori, anche appunto delle persone più grandi che hanno dell'esperienza e hanno magari vissuto le stesse sensazioni, possono aiutarti a risolverle o comunque a non farci molta importanza e andare avanti.
Sì, hai ragione. Il tema, infatti, del silenzio è sicuramente molto caratterizzante il romanzo. Nelle famiglie, i silenzi ci possono essere, però quando, la relazione è costruita sul silenzio, quindi un silenzio reiterato negli anni, questi silenzi generano effettivamente mostri. Poi sono le difficoltà, sono le incomprensioni o i livori reciproci. Il non riconoscersi, quindi sono d'accordo con te. Parlare è molto importante, non vergognarsi soprattutto delle proprie paure, ma questo non vale solo per i figli, perché il tema è un po' questo. Vale anche per i genitori, quindi chi ha il ruolo dell'educatore, cioè che innanzitutto sono persone con dei pregi, con una visione, probabilmente con un'esperienza, ma anche con delle difficoltà, con delle paure, con degli sbandamenti. E quindi il riconoscersi significa non solamente comunicare da ruolo a ruolo e viceversa, ma anche riconoscersi come persone, perché in quel momento la comunicazione, si sviluppa su un piano più sincero, più reale, più efficace, proprio perché nessuno si vergogna dei propri limiti. Mettere da parte quindi, che è la cosa più difficile probabilmente in una relazione, in una genitoriale, mettere da parte la rigidità, diciamo, del ruolo per affrontarsi più col cuore e quindi aprire ricettori della comprensione reciproca è fondamentale, che è quello che dicevi tu, che tu hai parlato di silenzio e di vergogna. Esatto, questi sono due elementi che probabilmente vanno un pochino a fare impazzire la maionese, scardinano dei meccanismi sani, perché più rimangono fuori dalle nostre mura domestiche, dalle nostre case, ma anche dalle nostre relazioni, più probabilmente riusciamo a riconoscerci all'interno di una comunità e quindi a rispettarla. Grazie per la domanda, innanzitutto, anzi per la risposta alla mia sollecitazione.
C'era per esempio, questo glielo dico Alex, perché i libri li ho scelti io, no? L'autore l'ho scelto io, ho dato
Grazie, grazie Simone.
un'occhiata, no, al panorama che mi aveva offerto Maria Elena, e quindi poi ho fatto delle scelte e ovviamente li ho letti prima di ovviamente darli a loro. C'era un aspetto, quando abbiamo fatto la discussione in classe, quando anche loro l'hanno letto, su cui c'eravamo. Su cui io ero per esempio particolarmente curiosa, perché alla fine qui c'è un ragazzo di 18 anni che fa una cosa molto brutta a un altro ragazzo come lui, di fatto che ha la sua stessa età. E loro sono tutti coetanei, e in qualche modo, insomma, più o meno appartengono alla stessa fascia di età, e quindi ero curiosa di vedere che impatto avrebbe avuto questo, no? Nel vedere un ragazzo della loro età che fa un gesto di una violenza così grande
Certo.
nei confronti di un altro ragazzo della loro età. Tema che a me è particolarmente caro, loro lo sanno, perché io sono una tutrice di minori stranieri non accompagnati, per cui quando ho visto che c'era anche quel tema trattato, siccome quando poi si parla di accoglienza, la questione dei minori è sempre lasciata, o è lasciata a margine, o alle volte vengono trattati come gli adulti, e quindi poi si fanno su di loro le stesse logiche che riguardano gli adulti, ero curiosa di vedere questa cosa, che impatto avesse avuto su di loro.
Il fatto accaduto è stato preso spunto dal fatto di cronaca realmente avvenuto.
Allora, non è avvenuto proprio quello, ma probabilmente un fatto del genere è avvenuto migliaia di volte ovunque, purtroppo. C'è stato un fatto di cronaca che aveva coinvolto appunto un ragazzo straniero che non è stato accolto dalla nostra città, cioè da Bolzano. È stato rimpallato tra parrocchie, casette disabitate, era anche disabile, oltretutto, oltre che aver avuto un percorso, un viaggio da una cultura completamente lontana e diversa, quindi una persona, un ragazzo in difficoltà che è stato lasciato in qualche modo morire. Questa cosa ovviamente a me ha colpito molto, mi ha dato proprio la dimensione dell'incapacità di accettare e accettarsi, quindi secondo me di capire quanto invece l'incontro fra culture diverse sia arricchente. E quindi era un fatto questo che è capitato che in qualche modo doveva finire nel mio libro, ma anche la superficialità, perché quando parliamo di intolleranza, e nel caso del libro è un tema importante, perché c'è il non riconoscersi fra etnia tedesca e etnia italiana, il non riuscire ad integrarsi. Mi ricordo quando andavo a scuola io a Bolzano c'erano le scuole italiane e c'erano le scuole tedesche. In cortile o al parco si giocava con i propri amici italiani e i tedeschi giocavano tra tedeschi, cioè una incapacità proprio di intrecciare le culture e quindi di arricchire l'assetto della comunità. Quindi il tema dell'intolleranza c'è. La cosa incredibile è che dagli anni 90 a intolleranza si è aggiunta intolleranza perché fondamentalmente c'è stata una sorta di pacificazione, non so come spiegare, tra diverse etnie che convivevano all'interno dell'Alto Adige, perché insieme si sono quasi unite per contrastare altri ospiti che stavano arrivando nella nostra terra. Quindi è una sorta di intolleranza circolare, un po' distopica, perché credo che ancora per molto tempo non riusciremo a scardinare questo meccanismo, e completamente perversa, che che ci rende persone più deboli, più fragili, più stupide, proprio perché più intolleranti. Quindi non stiamo capendo come accogliere. Ecco, questa è una cosa molto grave. E che lo vediamo anche oggi. Parlo molto chiaramente. Ci sono i profughi di serie A e i profughi di serie B. Cioè, è qualcosa di, in una società come quella di oggi, è qualcosa di veramente inaccettabile. Cioè, si stanno marchiando le persone come animali, non si considerano persone, portatori di cultura, di idee, di esperienza, di valore. E questa cosa ci renderà una società sempre più gretta, sempre più intollerante, sempre più rivolta verso se stessa. Però ricordiamoci quando avremo bisogno, se mai avremo bisogno di essere aiutati da qualcun altro, di come noi siamo capaci di aiutare gli altri. E bisogna stare attenti anche nella comunicazione, perché le più grandi violenze nascono da lì, dalla comunicazione, dai media. Perché quando io, per esempio, faccio un'operazione, come dicevo prima, demistificante rispetto alla cultura russa, rispetto a persone che vivono in Italia che sono russe, operatori culturali o semplici cittadini, io non sto facendo un'operazione comunicativa molto assennata, perché un conto è prendere una posizione netta, precisa rispetto a certi argomenti, rispetto a una guerra atroce e rispetto a certe scelte che fanno i capi, i generali e la politica. Un conto è sviluppare delle intolleranze nel mio cortile. La moglie di mio fratello è russa, non riesce a comunicare più con i suoi genitori, che sono anche i nonni di sua figlia. Okay? Nell'asilo nido dove va sua figlia a Milano, con l'asilo nido, cioè, si respira un'aria diversa rispetto a prima. Cioè, ecco, questo cercare di creare degli sguardi di sospetto fra comunità. Continuando a definirne i confini in maniera così quasi irrevocabile e irrinunciabile, non ci aiuta a crescere come comunità. Se noi impariamo ad accogliere, non riusciamo a riconoscere innanzitutto noi stessi, più che le persone che dovremmo imparare ad accogliere. E questo ci mette nella condizione di diventare una società debole, e quando una società è debole, diventa necessariamente una società violenta. Quindi il tema è questo. E può essere declinato sia appunto rispetto alla vicenda del ragazzo di 18 anni, di Martino, che compie quel gesto in maniera quasi inconsapevole, perché è più portato, diciamo, dalla dimensione del branco, non so come dire, ma lo si può anche applicare appunto alla caratterizzazione storica, quindi a un'intolleranza che viene, insomma, sviluppata nel corso di un secolo dal punto di vista proprio politico. Ma la possiamo applicare all'interno appunto di un piccolo nucleo familiare, ma la possiamo applicare in mille altri modi. L'intolleranza, ovunque noi l'applichiamo, genera mostri. Questo è un po' il tema.
Io vorrei chiederle, in entrambi i libri comunque si può notare che c'è uno sfondo politico simile,
c'è
possiamo dire,
uno?
sfondo politico,
Sì, ma
che
sai.
è
No, no, sì e no, cioè nel senso che. Quello, non so se parlare di qualcosa che ha a che fare con la sfera della politica piuttosto che con la sfera sociale, tout court. È quello che dicevo prima. Cioè, nel momento in cui non si riesce a stare insieme, a convivere insieme, ad aiutarsi a vicenda, si generano dei meccanismi di prepotenza e di violenza dove c'è sempre qualcuno che ci rimette. Questo avviene ovviamente e continua a avvenire, come vi dicevo, per quanto riguarda la vicenda della strage di Bologna, perché abbiamo il dolore che è generato da una violenza, da una prepotenza, che è generato probabilmente anche da una visione politica del mondo. Nel libro questo tipo di dinamica, cioè la dinamica del prepotente contro il debole, la ripropongo sotto un altro tipo di veste, naturalmente. Se avere un'idea del genere di società di comunità è una presa di posizione politica, allora, ebbene sì, il dato è politico. Un po' meno magari dal punto di vista, diciamo, più tecnico e via dicendo, ma è più una visione, ogni visione della vita è necessariamente politica, ecco, se vogliamo metterla giù così. Cioè, se tu hai una idea di come ti piacerebbe il mondo attorno a te, di come ti piacerebbe che le persone si comportassero, tu hai ovviamente una visione politica delle cose, della tua vita, della società e di quello che potrà essere il tuo futuro. Ma direi anche, aggiungo, esagero, devi avere una visione critica di quello che ti accade attorno. Nel momento in cui tu ce l'hai, hai un approccio politico. Però attenzione, perché si arriva a un punto in cui, quando il tuo approccio politico deve essere assemblato e messo insieme ad altri, chiaramente si passa poi a un livello successivo, che è quello che poi noi intendiamo più in maniera più precisa quando parliamo di politica, perché il tuo può essere una visione politica della vita, ma l'azione politica ovviamente deve avvenire in un contesto collettivo. E allora lì chiaramente se ne escono dei meccanismi necessari di messa a sistema delle varie idee politiche, che noi riconosciamo come sistema politico, ok? Quindi se è questo, no, non c'è nei miei libri. Se è quell'aspetto prima, allora sì, c'è in entrambi i miei libri.
Però.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.